Dunque, questa disposizione delle preleggi, vi dicevo, è stata valutata come scarsamente significativa. Ma tutte le preleggi sono state valutate come scarsamente significative. E già nell'epoca in cui l'hanno fatta, per cui inizio anni 40, sono state accolte come un corpo normativo che diceva nulla di nuovo. Notate, perché questo vi dà l'idea anche del potere che hanno i giuristi. Esce il codice civile, perché un documento molto importante, un corpo normativo che tradizionalmente è quello su cui si impernia buona parte dell'ordinamento, e in capo a questo corpo normativo ci sono queste disposizioni preliminari. Quali sono le fonti, perché la legge è più forte del regolamento, quali sono le interpretazioni in campo penale e poi queste regole generali sulle interpretazioni. E noi ne vedremo alcune, perché poi descrivono meccanismi di base del funzionamento delle fonti. Ma già quando uscirono, e con tutto che si era ancora in regime fascista, anche se proprio in sue ultime fasi, e la reazione è stata: queste norme non servono a niente, anzi non hanno valore normativo. È fantastico questa capacità che hanno i giuristi di dire: questo atto è un atto, sì, è contenuto nel codice, ma non ha valore normativo, ha valore essenzialmente ricognitivo. Ricordatevene, perché spesso si trovano delle cose del genere nei lavori giuridici. È un modo per sconfessare il legislatore. Dire, il legislatore non ci sta dicendo nulla di nuovo e quindi non ha valore normativo, non ci impone un comportamento. Sta semplicemente facendo la ricognizione di una serie di principi che sono già parte della comunità dei giuristi. Come mai dicono una cosa del genere? Perché anche in Italia, molto meno che nel mondo anglosassone, come poi vedremo forse domani, e la corporazione dei giuristi tende a affermare la propria funzione anche in contrapposizione alla funzione del legislatore. Noi siamo solidali col mondo degli interpreti, siamo interpreti, per cui queste disposizioni del legislatore invadono il campo. Invadono il campo perché il campo è quello che si vedeva prima, no? Questa è la definizione del campo. Se il campo è questo, il fatto che il legislatore dica ai tecnici del diritto, cioè colui che ha il potere politico, dica ai tecnici del diritto: voi dovete interpretare così, è considerato un'invasione di campo. La cui reazione è dire: boh, questo che tu dici non ha valore giuridico, ha valore solo di cognitivo, non fai altro che ripetere cose che noi abbiamo sempre fatto. È interessante, perché poi vedremo che c'è anche la via opposta, e cioè il legislatore che dice ai giuristi: statevi nel vostro posto, le norme le faccio io. E vedete che la distinzione tra disposizione e norma è così poco chiara che complica discorsi. Qui stiamo dicendo che c'è una disposizione, l'articolo 12 delle preleggi, che ci dice come si ricavano le norme e come, cioè, il tecnici del diritto devono fare il loro lavoro. La reazione dei tecnici del diritto è dire: fatti gli affari tuoi, questi sono compiti miei, io so come si interpretano le leggi, quello che tu scrivi è interessante, ne terremo conto, è come una ricognizione di prassi, regole che noi abbiamo sempre applicato. la tensione tra legislazione e interpretazione è una tensione fisiologica, è una divisione dei poteri, ma proprio perché la divisione dei poteri è tra chi è carico di autorità politica, perché è eletto, e chi è carico di autorità tecnica, perché ha vinto un concorso, questa tensione è assolutamente ineliminabile. Per cui che i politici non vadano d'accordo con i giudici e viceversa, è fisiologico, anzi direi che è uno degli elementi su cui regge la Costituzione, ma su questo torneremo. Cosa c'è di interessante nelle cose che qui ci dice il legislatore? Allora, il legislatore è del 42, cioè del 41 quando è stato concepito il codice. Epoca fascista, un corpo però cucinato in sede tecnica, ci hanno lavorato su dei signori giuristi sul codice civile e infatti regge ancora abbastanza. E diciamo che non è sicuramente in queste disposizioni, non si vede un punto di vista molto avanzato, anzi è molto retrogrado. L'idea che la legge debba essere interpretata secondo il senso palese del fatto proprio del significato delle parole è smontabile da chiunque si occupi di linguistica, di semiotica, no? Le parole sono segni per l'appunto, ma che abbiano un significato proprio fa ridere. Qual è il significato proprio della parola mela? Tutti i bambini sanno che la mela è mela, no? Però poi se uno va un attimo a esplorare capisce che non c'è un significato proprio, perché ci sono specie di mele che forse non sono tanto mele. E il cacomela che cos'è? No? Il significato proprio è un po' un'illusione di chi non ha mai riflettuto sulla complessità semantica della lingua. La lingua è uno strumento che non ha la precisione acuminata che loro pensano possono avere. E siccome non lo pensano neanche loro, parlano dell'intenzione del legislatore. Secondo il significato proprio è l'intenzione del legislatore. Ora, questa cosa dell'intenzione del legislatore, che è una cosa che va moltissimo, per esempio, in America, è anche questa una finzione. Primo perché il legislatore non esiste. Chi è il legislatore? Dovrebbe essere il legislatore storico? Cioè noi dobbiamo pensare che quale fosse l'intenzione di chi ha scritto la norma, che so io, nel 42 o nel 74 o nell'86. E poi ce ne frega qualcosa di quale fosse l'intenzione del legislatore. Ci serve capire che cosa voleva fare, quello sì. Ti introducono il divieto di usare i tappi per la birra e tu dici: perché l'hanno introdotto? Questa sarebbe l'intenzione del legislatore, capire il senso di quella norma. Ma molto più in là non puoi andare, perché da noi esiste un principio che è un principio, guarda caso, che riguarda proprio la separazione tra la funzione del legislatore e la funzione dell'interprete. Il legislatore, quello che voleva scrivere, l'ha scritto. E se non l'ha scritto, vuol dire che non lo voleva. Avrà avuto i suoi problemi, non raggiungeva la maggioranza, non ha raggiunto l'accordo di maggioranza, quello che volete, ma quello che è scritto nella legge è legge. Quello che invece è rimasto nella testa o nell'intenzione del legislatore, legge non è. Il nostro principio di diritto, stato di diritto, è che la legge è legge, non l'intenzione del legislatore. Ed è una cosa molto, molto intensa per noi questa. C'è un principio di entfremdung, cioè di estraniazione del testo dell'autore. Che cosa voleva scrivere il poeta? Ma chi se ne frega? L'importante è che cosa ha scritto. È quello che poi chi legge vorrebbe poter interpretare. E lo interpreta a suo modo, secondo la sua sensibilità, eccetera. No? Cioè, chi si occupa di musica, per esempio, sa quale sia la debole significato che hanno le notazioni che il compositore mette in margine dicendo questa cosa la devi fare in un certo modo, no? Non è un valore pregnante, perché l'interprete è l'interprete, l'interprete si stacca dal testo interpretato. Alcuni non si staccano, vogliono fare un'interpretazione filologica, allora non solo stanno a guardare le istruzioni che lascia il compositore, ma cercano anche gli strumenti d'epoca e cercano di suonarlo come lui pensa che si suonava all'epoca. Ma vedete che tutto questo è opera di interpretazione, sono scelte dell'interprete. L'interprete c'è un'autonomia che non si riduce. Ma la cosa più interessante è l'analogia e poi l'ultima parte. Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. È di questo che adesso vi voglio parlare. Quindi, leggi il testo, cerca di capire che cosa voleva fare il legislatore con quel testo. Non trovi per il tuo caso un testo, procedi per analogie. Non c'è una disciplina simile e analoga da copiare? Allora giudica in base dei principi generali. Che cosa sono questi principi generali? È quello che adesso vorrei cercare di spiegarvi. La prima spiegazione non riguarda i principi generali, ma il senso di questa disposizione. Questo senso sta nel principio del non liquet. Non liquet significa non è chiaro. Negli ordinamenti giuridici moderni al giudice è fatto divieto di denegare giustizia rifiutando di emettere una sentenza perché la legge da applicare non è chiara o è incompleta. Questo, vedete, ancora una volta, è un problema di potere. Se il giudice di fronte a un caso dubbio dove la legge non è chiara può dire a chi ricorre a lui, mi dispiace ma non c'è la legge non è chiara, io faccio il giudice, non il legislatore, non posso risponderti, sta pronunciando un non liquet, denega giustizia, nega la giustizia, nega tutela dei diritti. La legislazione moderna, gli ordinamenti moderni, questo vietano, mentre una volta era proprio l'opposto. Come vi racconterà la mia collega romanista, il referé legislatif, cioè il ricorso al principe per sapere come comportarsi nel caso dubbio, era normale in certe fasi del diritto romano. E infatti poi c'è il rescritto del principe, che era fatto dai suoi giuristi, che diceva in questo caso fai così, che era un modo per integrare la volontà politica. Ed era, come dire, un principio di equilibrio diverso tra il potere legislativo e il potere interpretativo. Il giudice si doveva affermare se non aveva il testo chiaro da applicare al caso. Prendeva la letterina e scriveva il principe. Questo per noi è totalmente intollerabile. Perché questo vorrebbe dire che di fronte a un caso spinoso il giudice scrive al Parlamento, al Presidente delle Camere, non so, dicendo come mi devo comportare? E lui risponde comportati così. Per noi sarebbe intollerabile perché il Parlamento, se vuole imporre un comportamento, fa una legge con tutte le garanzie del procedimento legislativo che studieremo fra quei 10 giorni. Non c'è una volontà politica che può trasferirsi in volontà giuridica, se non tramite le garanzie del procedimento, della tipicità degli atti, delle norme di riconoscimento e così via. Inoltre, negli ordinamenti che si ispirano ai principi dello Stato di diritto, il giudice precluso il cosiddetto referé legislativo, cioè il ricorso al principe perché questi risolvono una questione di interpretazione. Che cos'è lo Stato di diritto? Qui dovrebbe funzionare un link a una slide un po' complicata. Ecco, lo Stato di diritto è un concetto che non vi ho ancora introdotto, ma che è un concetto cruciale. se voi definite il nostro sistema, partite dalla condizione di Stato di diritto. Poi ci aggiungete Stato di diritto costituzionale, magari. E lo Stato di diritto è una forma di Stato che si è elaborata, diciamo, negli anni della Rivoluzione francese e negli anni successivi, ma non tanto in Francia quanto nei paesi di lingua tedesca. E infatti si chiama Rechtsstaat, Stato di diritto, la traduzione italiana, come c'è in francese, spagnolo, eccetera. E questo Stato di diritto si basa su una serie di principi: tutela dei diritti fondamentali e principio di uguaglianza formale. Qui interrompo il discorso perché sarà oggetto di lezioni a dicembre. La separazione dei poteri, pilastro, legislatio e legis executio. La separazione tra chi fa le leggi e chi le esegue, che sono l'amministrazione e la giurisdizione. Il principio di legalità, per cui giurisdizione e amministrazione devono rispettare la legge, dando ad essa il significato reso palese dalle commissioni e le sue parole, e il principio di rappresentanza, per cui chi fa legislatio, il legislatore, deve avere un qualche principio di rappresentanza della società. Questi sono gli elementi che costituiscono lo Stato di diritto. In quella slide precedente in cui si parlava del non liquet, si dice che è un principio che è tipico dello Stato di diritto. Perché? Perché il compito del legislatore è separato dal compito di chi esegue le leggi. Per garantire questa separazione si vieta qualsiasi possibilità per il giudice di rivolgersi al politico dicendo che cosa devo fare. Sembra evidente? Non pensiate che così sia così evidente. Lo vedremo un po' più in là. Però è un principio ferreo, messo così nessuno lo può discutere. E d'altra parte, l'altro principio dello Stato di diritto è la tutela dei diritti, per cui se io mi rivolgo al giudice, il giudice non mi può dire non c'è la legge, quindi non c'è la tutela dei tuoi diritti. Capite? Deve rispondermi in termini di diritto. Casomai mi dirà che per una certa disposizione il mio diritto non è riconosciuto. Io sono, donna sterile, voglio affittare un utero per avere un bambino, cosa che va molto di moda ultimamente, e mi rivolgo al giudice e il giudice mi risponde: mi dispiace, ma nel nostro ordinamento questa prassi è vietata da questa norma. Guarda caso, è la norma sulla fecondazione assistita, una delle leggi più oscurantiste che sia stata prodotta dalla legislazione italiana, bucherellata una serie di sentenze della Corte Costituzionale, ma in quella legge si dice che se vuoi fare una fecondazione assistita, per cui fecondazione artificiale, devi recarti col tuo partner di sesso diverso, vivente, non si sa da quanto coabitante, perché magari si sono incontrati in ascensore per salire, e poi che il partner maschile non può disconoscere la paternità, che è la vera norma premiante del sistema. E voi capite che da questo punto di vista la fecondazione per utero in affitto non si può fare in Italia. E il giudice ti risponde no. Ti dà una risposta in termini di diritto in base alla legislazione vigente. Poi magari ti dice se vai in Russia si può fare. Si può fare in mezzo mondo, e in mezzo mondo poi crea il problema di cosa fare dell'infante quando torna in Italia, cause a livello di Corte di Strasburgo, è uno dei problemi esplosivi in questo periodo, esplosivo non perché sia frequentissimo, ma esplosivo perché sconquassa certe certezze, no? Certe certezze del sistema. Mater sempre certa est. Di chi è il figlio prodotto per utero assistito? E là devi cominciare a fare un discorso complicato, che per fortuna non è in mia materia. Allora, il principio nostro è che al giudice è vietato rispondere, non so. Il giudice deve tutelare i tuoi diritti, potrà dirti la legge lo vieta e tu potrai dire ma la legge non può vietarmelo perché io sono protetto dalla Costituzione. E questa è una ipotesi interessante, come vedete. La distinzione fondamentale che dobbiamo introdurre a questo proposito è la distinzione tra regole e principi. Vedete, le regole sono quelle disposizioni precise a cui fa riferimento l'articolo 12 dei preleggi. Tu giudice devi leggere la disposizione e applicarla secondo il senso reso palese dalle sue parole. Questa sarebbe una regola. La regola ha una sua fase, una sua formazione tipica. Se A, allora B. Bello, eh? Si è capito tutto così. Se A è la fattispecie. La fattispecie è la descrizione astratta di un fatto. Articolo 575 sull'omicidio, chiunque cagiona la morte di un uomo, ecco la fattispecie. È la descrizione astratta di un fatto, cagionare la morte di qualcuno. È punito con la reclusione, questa è la conseguenza giuridica. Fattispecie e conseguenza giuridica. Questi sono gli elementi tipici della norma giuridica. Da noi si contrappone la fattispecie astratta con la fattispecie concreta, perché la fattispecie astratta è il comportamento tipizzato, chiunque cagiona la morte di un uomo. La fattispecie concreta è un casino che scoppia in casa Simpson, dove c'è un tentativo di omicidio. È un caso. Ma anche qui, vedete, su questo insisterò molto, è tutto un problema di interpretazione, perché anche quello che sta facendo Homer al suo piccolo, qui è Bart lui, non sono proprio ferratissimo, leggo più Dostoevskij che i Simpson. Quello che sta facendo è un comportamento. Magari lui ha ingerito qualcosa e il padre sta cercando di tirargli fuori dalla gola. Stringe per farlo venire fuori e quello crepa. Il fatto concreto è un cadaverino e una persona che magari ha le mani piene di saliva e di sangue. Che sia un omicidio, questo è opera di interpretazione. Perché anche i fatti vanno interpretati. Non è che i fatti succedono e su compare la scritta omicidio. Che questo possa essere un omicidio è un fatto di interpretazione dei fatti, dei comportamenti. E poi c'è una sua qualificazione in base alla fattispecie normativa. È una norma giuridica che indica una fattispecie, chiunque cagiona la morte di un uomo è punito. La struttura della norma giuridica è questa: fattispecie astratta, conseguenza giuridica. Fattispecie astratta, conseguenza giuridica. Per i principi non vale questa struttura. Ah, scusi, ho interrotto il sudditino. I principi hanno una struttura diversa invece. I principi non hanno una fattispecie a cui viene ricollegata una conseguenza giuridica, ma è semplicemente l'affermazione di una tutela. Eccone qua un tipico principio. Articolo 13 della Costituzione. La libertà personale è inviolabile. C'è una fattispecie e una conseguenza giuridica? No, è l'affermazione di un bene in assoluto. La libertà personale non è definita, e la violazione della libertà personale non è definita, non c'è una fattispecie, è un'affermazione di principio per l'appunto. La libertà personale è inviolabile, però noi abbiamo almeno 60.000 persone in carcere in Italia, ed essere in carcere è sicuramente una limitazione della libertà personale, il che vuol dire che questo principio è un principio che vale nel nostro ordinamento, è una norma fondamentale nel nostro ordinamento, ma è un principio, non una regola tassativa. Chiunque cagiona la morte non è un principio, è una regola tassativa. Poi bisogna vedere che cos'è, vuol dire cagionare, lo spazio per l'interpretazione è infinito. Ma qui noi abbiamo una disposizione che si esprime non nelle forme tipiche di una regola, ma di un principio. E poi infatti segue qualcosa che comincia a costituire una regola. Non è ammessa a forma alcuna di detenzione, ispezione e perquisizione personale né qualsiasi altra restrizione di libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi in modi previsti dalla legge. Qui stiamo formulando una possibile regola, ossia se uno viene detenuto per un provvedimento non proveniente dal giudice e al di fuori dei casi previsti dalla legge, quella detenzione è illegale. Questa è la regola che si indicava. La disposizione non è espressa in questi termini evidenti di regola, ma il significato giuridico di questa disposizione è questa regola. Se tu detieni una persona senza mandato del giudice e sei fuori dei casi previsti dalla legge, sei un delinquente, e sequestro di persona, è un reato. Vedete che qui c'è un discrimine tra quello che è il reato di sequestro di persone e quello che invece è un legittimo provvedimento che ordina la carcerazione di uno perché è previsto dalla legge. Tizio gira con l'ascia sanguinante in giro per il supermercato dove ha tagliato la testa un po' di casalinghe e lo beccano, lo schiaffano in carcere, e quello è un'ipotesi prevista dalla legge. Quell'arresto magari fatto con procedura d'urgenza, perché non è che puoi aspettare che il giudice faccia l'ordine per catturarlo, no? Chiunque di noi siamo pubblico ufficiale e lo possiamo arrestare. Lo arrestiamo, ma entro 48 ore quell'arresto deve essere convalidato dal giudice. Ciò dice il comma dopo, no? In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria. Vedete che la regolamentazione è fatta appunto attraverso regole tassative. Ma il principio della libertà personale è espresso in termini di principio. Faccio solo notare la bellezza di questa definizione, che è fortemente ricorsiva. Per definire che cos'è la violazione della libertà personale, la Costituzione dice: non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale. È una definizione che mangia se stessa, no? E la libertà personale viene definita con una serie di comportamenti più la violazione della libertà personale. Quindi è tutto da definire, la fattispecie, se vogliamo. Però la regola c'è. Questa è quella che stavo commentando adesso. Benissimo. Ci sono casi in cui i principi sono applicati dai giudici. E la domanda è più che legittima, come vedrete, e anche dà delle risposte un po' divertenti. Questo che vi sto introducendo è un caso storico, due casi storici, ma il problema è un problema evidente. Qui abbiamo una norma che è l'articolo 32 della Costituzione, che si esprime tramite principi. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Primo principio, tutela della salute, come la tutela dell'inviolabilità della libertà personale, no? Il diritto alla salute è affermato da questa disposizione di principio. Poi c'è un altro comma che dice che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Questa norma è molto celebre in questo periodo in cui ci sono del fuori di testa che contestano la vaccinazione obbligatoria. La vaccinazione è un trattamento sanitario, è obbligatorio perché è previsto dalla legge. Quindi dal punto di vista della Costituzione la cosa funziona, poi bisogna vedere se è giustificato l'imposizione da legge, ci sono ragioni di interesse pubblico che impongono questo trattamento. E poi, comunque, ci dice che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, ma questo non c'entra. Il problema è che noi abbiamo due principi. Uno che ci assicura il diritto alla salute e l'altro che vieta agli apparati pubblici di imporci trattamenti sanitari, se non previsti dalla legge. Il primo è quello che ci consente di rivolgersi alle strutture sanitarie per avere prestazioni sanitarie, sempre e comunque. L'altro è quello che ci consente di dire: medico, le tue manacce te le tieni in tasca, io non voglio curarmi. Scelta non simpatica, non molto divertente, ma che qualcuno compie. Non voglio curarmi, non c'è un obbligo di curarmi. Se la mia malattia non è infettiva, non c'è nessuna ragione che lo Stato mi imponga di curarmi. Se la mia malattia è infettiva, lì ci può essere un provvedimento che salvaguarda la salute collettiva, anche limitando la mia libertà di scelta. È quello che è scritto qui dentro. Nessuno può essere obbligato a determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Questa disposizione è richiamata in migliaia di casi, ovviamente casi non bellissimi, a parte i vaccini, ma i vaccini sarebbe da risolvere ripristinando la frusta. E il vero problema è il problema del cosiddetto finis vitae, e cioè della mia libertà di scegliere se curarmi o non curarmi, se essere mantenuto in vita o essere che mi si stacchi nella spina. E questa cosa del staccare la spina, voi sapete, perché mi capita di continuo, poi ogni tanto la stampa se ne accorge, per una settimana non si parla d'altro, poi la gente continua a crepare lo stesso, ma la stampa si occupa di cose differenti. È un problema di grande attualità. Siccome la tecnologia riesce a fare miracoli, uno deve anche poter scegliere di non essere miracolato, di vivere numerosi anni attaccato a una serie di tubi, alimentato da un tubino, col polmone che respira per te, con cuore esterno che fa plum 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 plum, e magari sei ridotto a un vegetale e non riesci a farti staccare la spina. Il diritto di morire si chiama, che è anche una cosa buffa, no? È anche una cosa un po' stupida forse. È il diritto di avvalersi di quel principio. E vedete che è un principio che può essere richiamato di fronte a fattispecie completamente diverse. perché dire che il bambino mio non lo voglio vaccinare perché non credo nei vaccini, ci sono le ditte farmaceutiche che vogliono approfittarsi del mio bambino, è partito un colpo. È un problema tutto diverso da quello che dice: c'è mia figlia che da 18 anni è in coma, avrà il diritto di morire? Avrò io il diritto di staccare la spina, che non è esattamente la stessa cosa. Capite che la gamma di cose che ci possono essere in mezzo sono infinite. Per cui queste sono norme che seguono moltissimo l'attualità e lo sviluppo tecnologico. Una volta, quando Tizio era lì che non parlava più, non mangiava più, non respirava più, non faceva nessun rumore, allora arrivava il dottore e diceva: mi sembra morto. Chiudeva le cose e lo seppellivano. Oggi il procedimento è diverso, perché il dottore arriva prima e dice: qui bisogna mettergli la flebo, qui bisogna mettergli un tubicino e alimentarlo, e così via. E quello non si sa se è morto o non è morto, non lo si sa, è attaccato alle macchine. E quindi abbiamo spostato molto in là la soglia naturale della morte, trasformandolo in un enorme problema giuridico. E l'enorme problema giuridico è legato a questa proposizione, a questa disposizione. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. Un principio, come vedete, una disposizione di principio, che viene richiamata in casi completamente diversi di continuo. Questo è un famoso caso, il caso di Bella. Di Bella erano padre e figlio medici a Modena, che avevano scoperto un protocollo di cura del cancro. Ogni tanto c'è qualcuno che si inventa qualcosa, no? Alcuni li fanno santi, altri creano dei problemi per la struttura sanitaria. Questo protocollo, come tutti i protocolli di cura, deve essere testato. Tanto è vero che è uscita una legge, disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria. Cioè, di fronte a uno che ti dice, stiamo parlando del 98, di che ti dice: io ho inventato una cura per il cancro, la risposta della medicina qual è? È lenta, perché quel protocollo va testato, ci sono delle procedure per testarlo, se no rischia di essere una truffa. Vi ricordate qualche anno fa, ma voi non ricordate niente, siete troppo giovani, ma forse ne avete sentito parlare, Stamina. Sì, perché Di Bella era il prototipo del caso. Stamina era una procedura medica che usava cellule staminali, inventata da un filosofo, non era un medico. Era un filosofo, che però era piaciuto a alcuni medici del Bullo Garofalo, che è l'ospedale infantile di Trieste, poi alcuni di Brescia, poi lo praticavano anche in Ucraina, in Kazakistan, non so dove, e qualcuno aveva scoperto che era da cura. Allora, immaginate che questa era una cura che riguardava bambini in stato terminale, per cui è una cosa su cui nessuno ha molta voglia di scherzare, no? Soprattutto i genitori non scherzano molto. Se l'ultima speranza è Stamina, tutti dicono vogliono Stamina, così come di fronte a Di Bella, malati terminali dicevano: che me frega a me che non è testato, tanto al massimo crepo lo stesso, voglio il protocollo Di Bella, che però è un protocollo che era messo a carico del servizio sanitario, e il servizio sanitario può accollarsi soltanto pratiche che siano medicamente testate. È ovvio, le paghiamo noi. Per testarlo la procedura è lenta e tra l'altro è anche molto dolorosa. Sapete come si testa un protocollo del genere o anche un farmaco salvavita? Si prende 100 disgraziati che sono nella stessa condizione, a 50 si sottopone il trattamento e altri 50 si dà una cura palliativa, cioè non gli si dà la cura. Poi si guarda chi muore di più. Se muoiono di più quelli con trattamento medico, quella è una malattia brutta, una cura che non serviva. se muoiono di più quelli che non hanno avuto trattamento o se è quella una cura interessante. Tremendo. Pensate che è veramente tremendo. Allora, cosa era successo su Di Bella? Di Bella era successo che quelli che erano esclusi dal trattamento, perché ha riservato soltanto a 100 estati a sorte, avevano chiesto di avere anche loro il trattamento. Cioè, 3 mesi di vita. Non posso aspettare 3 mesi che tu mi dica il trattamento non vale niente. Lo voglio avere anch'io. E la Corte Costituzionale è intervenuta fissando una regola, dichiarando legittimità nella legge, nella parte in cui, ecco la regola, non prevede l'erogazione a carico del servizio sanitario dei medicinali impiegati nella cura, per la quale è disposta sperimentazione a favore di coloro che versano in condizioni di insufficienti disponibilità economiche, secondo i criteri eccetera. Cioè, se uno ti dice sono malato terminale, voglio avere anch'io la cura, sono disposto naturalmente ad essere registrato, miglioramento eccetera, tu non gli puoi dire no, lo devi ammettere. Il problema che sarà posto con Stamina è che tutta la scienza medica aveva detto questo protocollo è inesistente, anzi probabilmente dannoso, questa è proprio truffa fuffa. Di fronte a un'opinione generale che quel trattamento è fuffa, non si è dato accesso a cure, si è fatta una sperimentazione comunque, e poi si è detto non serve niente. E poi c'è il caso Englaro, che è il caso storicamente più importante in cui si vede molto bene questa trasformazione di un principio, quindi una norma senza fattispecie, in una regola, cioè la scrittura di una regola che dà corpo a questo principio. Però una cosa un po' lunga ce la lasciamo per domani. Arrivederci.